L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambieraso a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Bentrovati al quinto appuntamento con Cold Cases Senza Giustizia, il programma sui più interessanti casi di cronaca nera di radiofonica.com. In studio Francesca De Martino. La scorsa puntata avevamo approfondito il caso della scomparsa di Roberta Ragusa, saltato subito all'occhio della cronaca da quel gennaio del 2012. In questa quinta puntata, invece, ci dedicheremo ad un caso che solo a distanza di tempo è stato ritenuto sospetto e che solo gli appassionati di cronaca nera potranno già conoscere. Sto parlando di un omicidio, quello di Valentina Salamone. Un omicidio che poi non viene definito da subito come tale. Torniamo indietro. Era il pomeriggio del 23 luglio del 2010, quando una bellissima ragazza dal volto angelico e dagli occhi verdi inconfondibili di nome Valentina Salamone e di Biancavilla in provincia di Catania esce di casa con in mano piatti e bicchieri di plastica che le sarebbero serviti per una cena con gli amici, dicendo alla mamma Pina Ventura che non sarebbe rientrata a casa per dormire. Sarà ritrovata in una villetta di Adrano il pomeriggio del 24 luglio 2010, impiccata. Intorno al collo una grossa corda annodata sulla trave della veranda. Il corpo è perfettamente dritto, ma ad un primo sguardo qualcosa non sembra regolare. I piedi di Valentina appoggiano perfettamente sul pavimento e l'alluce destro è pestato e sporco di sangue raggrumato con l'unghia saltata. Lividi sul corpo, le mani sono strette intorno al cappio largo che presenta due casse d'amante, due nodi difficoltosi da eseguire, soprattutto al buio di notte e poi tipici di chi ha a che fare con il mare e le barche. Agli occhi dei genitori di Valentina non sembra da subito un suicidio, come così invece vogliono farli credere archiviando subito il caso come tale. Sentiamo cosa hanno vissuto a detta di Claudia Salamone, la sorella di Valentina Salamone, intervistata per Quarto Grado dal suo inviato Simone Toscano.
Per mesi, per un anno e mezzo, nessuno l'ha creduto.
No, nessuno. Avevamo le porte chiuse dappertutto. Addirittura ci veniva detto che comunque noi, essendo la famiglia, non accettavamo il suicidio, quindi era tutta un'immaginazione nostra che non l'accettavamo per loro. Secondo me stanno lavorando oggi a 360 gradi e sono sicura che arriveremo alla verità. Ci sono più di un colpevole, anche se per me sono colpevoli tutti, anche chi sa e non parla. Io ricordo che c'erano due amiche in particolare, per cui una che consolava mia madre, che era seduta sul divano, e un'altra di fronte a mia madre. Ricordo che mia mamma, nello sconforto, chiedeva all'amica di fronte cosa era successo e tutto. E ricordo che la ragazza, sempre di fronte, stava per parlare. L'altra amica gli fa il cenno di starsene zitta.
Quello che è successo nelle 24 ore trascorse da quando Valentina è uscita di casa a quando un operaio ha notato il suo corpo senza vita nella villetta di Adrano non è ancora perfettamente chiaro. Secondo le testimonianze delle amiche, Valentina sarebbe arrivata nella villa in macchina con due amiche, Graziana e Arianna. Le attendeva una serata all'insegna di alcol e droga. Al festino partecipa anche un nuovo membro della compagnia, un'altra Valentina, detta la bionda. La ragazza suscita gli apprezzamenti del trentenne Nicola Mancuso, sposato e padre di tre figli, l'uomo di cui Valentina Salamone ne è perdutamente innamorata e con il quale intrattiene una relazione da qualche mese. Mancuso e la bionda si appartano, Valentina si ingelosisce. Sentiamo la testimonianza, messa anche a verbale, dai carabinieri di Arianna, l'amica di Valentina, intervistata sempre per Quarto Grado.
Nicola era salito in terrazza con un'altra ragazza, Valentina pensava che erano andati a fare non so cosa, invece quelli sono andati a fumare una sigaretta, perciò lei, ora ci salgo io, quella è cosa mia, ora glielo dico io.
Da quella forte gelosia di Valentina ne scoppia una lite feroce tra lei e Nicola Mancuso, tanto che ci vorranno 3 persone per dividerli. Dopo, la serata si fa attesa e, secondo la deposizione dei ragazzi presenti quella sera, il gruppo si sarebbe spostato dalla villetta per consumare cocaina altrove, il tutto all'1:30 del mattino, lasciando Valentina sola nella villetta. Mancuso avrebbe lasciato la villetta insieme alle 2 amiche di Valentina, Graziana e Arianna, e ad un secondo uomo, Giuseppe. Girovagano per le strade di Adriano. Arianna si addormenta in macchina, mentre Graziana assiste a delle parole tra Mancuso e l'amico. La deve finire o gliela faccio finire io. Deve essere una cosa definitiva, non ne posso più. Agli inquirenti, inoltre, Graziana riferisce di aver visto Mancuso molto arrabbiato perché Valentina, mentendo, gli avrebbe detto di essere incinta. Sempre secondo le deposizioni, alle 4 del mattino ognuno rientra nelle proprie abitazioni. Sarà solo grazie alla perseveranza della famiglia Salamone che a 1 anno e mezzo circa dalla triste vicenda il caso verrà riaperto. I RIS si recheranno ripetutamente sulla scena del delitto effettuando le dovute prove. Sentiamo cosa emerge da un reportage realizzato per Quarto Grado dal suo inviato Simone Toscano.
La nuova consulenza medico-legale è stata consegnata, come anche la relazione dei RIS. Il giudice ha deciso di prolungare le indagini di 50 giorni, ma gli inquirenti ne sono convinti, servirà molto meno. Il cerchio si è già stretto attorno a chi ha ucciso Valentina Salamone. Presto l'assassino, gli assassini, dovranno rispondere di quello che è successo nella notte tra il 23 e il 24 luglio del 2010. Quando questa 19enne solare, dagli occhi verdi, è stata impiccata in questa villetta di Adrano, vicino Catania. Per 1 anno e mezzo nessuno aveva ascoltato la famiglia Salamone. Gli appelli in TV, il materiale raccolto, il duro lavoro dell'avvocato Pastore e dei suoi consulenti hanno smosso le acque. La Procura Generale di Catania ha preso in mano il fascicolo, ha chiesto a Risse di tornare nella villetta, ha interrogato nuovamente gli amici che con lei avevano passato quella sera proprio lì. Ma le loro risposte, che siamo in grado di mostrarvi in esclusiva, cadono in continue contraddizioni, come quando si parla della corda a cui Valentina è stata trovata impiccata, ad esempio. Corda su cui sono state trovate impronte e tracce di sangue, non solo di Valentina. Ecco cosa dice Giuseppe, uno degli amici che anche noi avevamo incontrato.
A me risulta che gli amici si sono visti un giorno per concordare tutti una versione. Che qualcuno il giorno dopo è andato lì a pulire?
A pulire, perché noi ci hanno dato la campagna libera. Tipo, ci siamo detti, io qua non ci vengo più. Allora dice, andiamo a prendere tutto e lasciamo la cosa.
E proprio Giuseppe, in questa tragedia, trova il coraggio di parlare di uno scherzo.
Io un giorno, per scherzo, avevo fatto un cappio, circa 1 settimana prima, sulla stessa trave.
Stessa corda, stesso cappio, stesso punto. Una strana coincidenza che Giuseppe non sa spiegare in maniera credibile.
Non c'è un motivo preciso. Aveva un significato simbolico, nel senso che chi si permetteva ad entrare nella villa senza essere desiderato, nel senso dei ladri, lo impiccavamo. Comunque, per fortuna, quel cappio l'ho sciolto completamente circa 2 o 3 giorni prima.
2 o 3 giorni prima, dice Giuseppe, ma ecco cosa afferma invece Nicola, l'uomo, 11 anni più grande, sposato e con 3 figli, con cui Valentina aveva da qualche tempo una relazione e a cui aveva detto, mentendo, di essere incinta.
Quella sera ho parlato con Giuseppe e abbiamo deciso di toglierla da lì, proprio dicendo che non avremmo voluto che in un attimo di sconforto Valentina avrebbe potuto fare in realtà quello che ogni tanto minacciava. Così Giuseppe aveva tolto la corda che era lì appesa.
Le versioni dei 2 ragazzi non coincidono. Uno parla di 2 o 3 giorni prima, l'altro della stessa sera. Solo un errore? E come mai raccontano di aver tolto quella corda? Dicono il vero o vogliono giustificare possibili impronte che i RIS potrebbero aver trovato? Nicola, con cui siamo riusciti a parlare al telefono, nega tutto.
Siamo raccontati abbastanza, l'informazione c'è e ci va, e non mi interessa più altro.
Tu hai raccontato che la corda stava lì già, che voi l'avete levata. Quella corda veramente...
Non mi interessa più.
Però c'è una morta di mezzo, una ragazza che è morta.
Lo so, tutto.
Non è successo niente di strano quella sera?
Almeno.
I verbali ci restituiscono un quadro chiaro, con gli amici che non sanno spiegare le tante telefonate che si sono scambiati quella notte, o quelle ricevute dal cellulare di Valentina.
Valentina quella sera mi ha chiamato, mi ha potuto chiamare per darmi la buonanotte, mi ha potuto chiamare per dirmi ho sentito qualcuno.
A che ora ti ha chiamato?
Che potevano essere state 4:30.
E a far più male, c'è anche il tentativo continuo di screditare la famiglia di Valentina, in particolare Antonino, il padre. Quel padre che è stato costretto a togliere con le sue mani il cappio dal collo della figlia morta. Di lui, della sua sofferenza, ecco cosa riesce a dire Nicola.
Mi ha colpito molto il fatto che il padre è stato freddo. Non sembrava molto colpito dal fatto, quasi non gli interessasse davvero.
Lentamente, ma emergono le prime verità su chi ha stroncato la vita di questa così giovane ragazza. Le testimonianze degli amici che non coincidono, che evidentemente non raccontano, che magari temono di raccontare la verità. I tentativi di far ricadere senza alcuna pietà la colpa sul padre di Valentina, mostratosi agli occhi degli amici troppo freddo all'accaduto. Il padre che avrebbe addirittura dovuto togliere personalmente quel cappio dal corpo senza vita della figlia. Arriva però il presunto colpevole dei rilievi del RIS. Nel marzo del 2013 viene arrestato per omicidio Nicola Mancuso, in seguito a delle sue tracce di DNA rinvenute dalla suola della scarpa che indossava Valentina quella sera. Sentiamo un servizio di quel giorno realizzato da Blog Sicilia.
Ai genitori il corpo di Valentina fu fatto trovare 10 ore dopo il decesso, avvolto in un sacco nero, dentro una bara bianca, con una corda ancora avvolta al collo. All'ipotesi del suicidio, così si chiuse la prima fase dell'indagine, non hanno mai creduto. Oggi, a distanza di quasi 3 anni, dalla morte di Valentina Salamone, avvenuta il 24 luglio 2010, i carabinieri e la procura di Catania chiudono il cerchio attorno a Nicola Mancuso, di 30 anni, arrestato per omicidio. L'uomo avrebbe avuto una relazione extraconiugale con la giovane. A seguito delle indagini e dei rilievi delle DNA, si è ipotizzato che Mancuso avrebbe avuto una lite con Valentina, durante la quale avrebbe perso anche del sangue e successivamente, accecato dall'ira con la complicità di un altro soggetto ancora da identificare, l'avrebbe uccisa, mettendo in scena il suicidio per impiccamento, al fine di allontanare da sé ogni possibile sospetto. Il movente dell'omicidio va quindi ricercato nel fatto che Valentina era diventata una presenza ingombrante. Tuttavia, il legale della famiglia va oltre.
Noi crediamo che ve ne possa essere un altro, ovvero sia il fatto che dovrebbe essere risultare dagli atti, dai verbali, quantomeno in nostro possesso, che Valentina si era opposta quella sera stessa che altri soggetti facessero uso di sostanze stupefacenti. Questo potrebbe avere dato fastidio, molto fastidio, parecchio fastidio, soprattutto in un gruppo di soggetti che faceva abitualmente uso di sostanze stupefacenti. Valentina era una presenza scomoda, sul momento potrebbe poi sicuramente aver influito quello della gelosia o quantomeno la voglia, la volontà di liberarsi di qualcuna divenuta ormai scomoda, ma penso che anche questo movente o questa parte, questa motivazione possa avere influito e non poco.
Era stata l'attività investigativa svolta dai carabinieri di Catania e del RIS di Messina con il coordinamento della Procura Generale della Repubblica a far emergere più di qualche dubbio sul fatto che la ragazza potesse essersi tolta la vita.
Riteniamo che il Mancuso non sia l'unico e solo autore di questo omicidio, che vadano ancora svolti gli opportuni accertamenti per arrivare all'individuazione degli altri responsabili che hanno concorso con il Mancuso, e anche per l'accertamento delle responsabilità di tutti coloro i quali, i soggetti partecipanti alla festa, col loro silenzio hanno favorito la condotta omicidiaria o addirittura abbiano rafforzato il proposito criminoso altrui. Su questo ci atteniamo che la Procura Generale, così, in maniera così puntuale come ha fatto fino ad ora, svolga i doverosi accertamenti, e ci auguriamo che le lacune, le omissioni compiute durante la prima fase dell'attività di indagine della Procura della Repubblica non abbiano pregiudicato irrimediabilmente le fonti di prova.
Un amore tormentato, quello di Valentina, forse non ricambiato almeno quanto il suo. Sentiamoci questo meraviglioso brano di Mia Martini che un po' riprende le tematiche di questa vicenda, Minuetto.
Poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che ti dirigi da maestro esperto quale sei, e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Sempre sì, e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Mai, ne approfitta il tempo e ruba
questo arresto, sinonimo di svolta per la famiglia Salamone, si affianca una personalità molto forte che contrasta tutto quanto affermato dalle perizie. Lei è la moglie di Nicola Mancuso. Non sembrerebbe uno strano controsenso? Una moglie tradita che difende ad oltranza il marito, una moglie che sembrerebbe il suo secondo avvocato. Vorrà salvare l'immagine della sua famiglia? Beh, magari certamente, anche se la loro reputazione è ormai infangata. Una donna molto forte, la coniuge di questo Mancuso, che protegge la sua famiglia con tono arrogante, anche contro la povera famiglia della vittima. Sentiamola in un'intervista rilasciata da lei stessa all'inviato di quarto grado Simone Toscano.
Noi ci troviamo nella piazza principale di Adrano, il paese di Nicola Mancuso, l'uomo che ora è in carcere con l'accusa di aver ucciso Valentina Salamone. Io sono in compagnia della moglie, Piera Castelli, di uno degli avvocati, Salvatore Burzillà, e poi vedi tanta gente alle mie spalle, sono parenti e amici che sono qui per dire la loro questa volta, come vuole fare anche la moglie. Ecco, signora, lei ci ha chiesto di parlare, come mai ha preso questa decisione?
Perché è arrivato il momento per alcune persone di smettere di andare girando le trasmissioni televisive e dire ancora scemenze, perché nella perizia è scritto ben chiaro, la perizia parla, quindi se alcune persone non riescono a capirla, se la facciano spiegare bene da persone competenti.
Ecco, si parla subito di aspetti tecnici che poi penso approfondiremo,
sì,
più avanti.
Poi li affrontiamo. Simone, volevo fare una domanda invece io alla moglie di Nicola, volevo chiederle, signora, insomma, se suo marito ha mentito, le ha mentito sulle sue relazioni, magari le ha mentito anche su quella sera, su quella notte?
Mio marito non sarebbe mai stato capace di fare una cosa del genere. E mio marito è stato arrestato per sangue, la perizia lo smentisce, quindi non c'è, secondo me, più niente da dire.
La settimana scorsa Mancuso viene scarcerato per insufficienza di prove attendibili. Il DNA di Mancuso sotto le scarpe è stata considerata una prova non certa. Per la famiglia Salamone tutto ricomincia da capo. L'assassino di Valentina non ha né un nome né un volto. Sentiamo la reazione del padre intervistato da Gianluigi Nuzzi per quarto grado.
Credo che l'arresteranno di nuovo, perché io ho fiducia nei RIS, nel lavoro che hanno fatto fino ad ora. Il giudice, pazienza, io rispetto la decisione del giudice, che l'ha scarcerato, ma non lo condivido però, perché una persona come queste persone non devono buttarli mai fuori, perché uno che cresce una figlia fino a 18 anni con tanti sacrifici, poi arriva una persona così meschina e gli toglie la vita, questo non è giusto.
Esami e attente ricerche per Valentina ancora non si è trovato un assassino. In questa vicenda determinanti sono stati i suoi genitori, che non si sono mai arresi tentando di dare quanta più visibilità possibile alla loro richiesta di aiuto. Ma ora è bene ricordare Valentina per quella che è stata, così, con un contributo realizzato da Linea Gialla.
Valentina. Il vestitino rosa, i capelli raccolti indietro da un fermaglietto azzurro. È il suo primo compleanno. Spegne una candelina circondata da amichetti e familiari. Lei, legatissima alle sue nipotine, era sempre la prima a dispensare abbracci e coccole. Ma Valentina era anche altro. Una ragazza dinamica, appassionata per la danza. Eccola qui. Un video inedito in cui lei si esibisce in un ballo latinoamericano. Quegli occhi azzurri da bambina sui quali inizia a mostrarsi un futuro da donna. tanti piccoli frammenti conservati con amore da sua mamma e suo papà. Brevi fotogrammi ci raccontano di lei, della picciridda di casa Salamone, con l'intento dichiarato di riconsegnare a tutti la verità di un'esistenza sulla quale, come dice sua sorella Agata, si è troppo spesso fantasticato.
Io e Vale, la nostra cameretta, sia mia che di Vale.
Voi dormivate insieme?
Sì, dormivamo insieme, sì. E questa cosa mi manca anche tanto. Io la sera, quando mi metto a letto, guardo il suo letto vuoto. Sto un bel po' perché ero abituata che aspettavo quando si ritirava. Invece ora aspetto, però il letto rimane sempre vuoto.
Il sorriso di Valentina, l'ultima di cinque figli, si accende ad ogni scatto. Anche in quello che la ritrae, soltanto un anno prima di morire, per mano dei suoi assassini, mentre festeggia con i familiari l'arrivo della maggiore età. 19 anni, un letto sommerso di peluche e tante medaglie conquistate gareggiando come ballerina. Ma Valentina ha un sogno, diventare assistente sociale. Un traguardo che non fa in tempo a raggiungere, come ci racconta la sua amica Jessica, che da sempre convive con gravi problemi motori.
E il modo per conoscerci è stato una semplice penna che è caduta a terra. Vale, proprio perché aveva questa propensione nell'aiutare gli altri, si è accorta che avevo difficoltà a raccogliere questa penna, si è chinata e me l'ha raccolta. Da quel momento io e lei era come se ci conoscessimo da una vita.
Valentina trascorre la maggior parte del tempo sui libri, romanzi, racconti e poesie. E quella smania di sapore adolescenziale di appuntarsi sul diario le frasi lette sui bigliettini d'amore trovati nei cioccolatini.
Anche per oggi Cold Cases senza giustizia termina qui. Vi ricordiamo come sempre i nostri appuntamenti il martedì dalle 16.45 alle 17.15 e il giovedì in replica dalle 17 alle 17.30. Vi siete persi le altre puntate? Nessun problema, basta collegarsi su www.radiofonica.com/coldcases dove le troverete tutte. Questa sarà disponibile da domani. Buon proseguimento su www.radiofonica.com. Un saluto da Francesca De Martino, alla prossima!
La villetta degli orrori, via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambieraso a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa in Vaticano.
Cold Cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti.